Buongiorno, buongiorno a tutti da Roberta Fulci, bentornati a Radio Trescenza. Oggi in studio qui con noi c'è un viaggiatore, un vero e proprio viaggiatore. Ha mai contato, gli chiedo subito, prima ancora di rivelarvi chi è, ha mai contato gli stati che ha visitato?
Counted the number of countries you visited?
Cinque.
Five. Cinque continenti, cinque continenti, gli stati saranno
too many.
Troppi,
I forget.
Troppi per essere contati. La voce che avete sentito tradurre è la voce di Cheryl Di Lorenzo, che traduce per noi invece la voce di uno studioso americano molto giovane, a 34 anni. Tutti questi viaggi li ha fatti sulle tracce di fossili di dinosauri. Steve Rosate, buongiorno, benvenuto, grazie di essere con noi.
Buongiorno.
Steve Rosate, come ora ci racconterà, come avete forse notato dal fatto che parla un pochino di italiano, ha anche origini italiane. Il suo cognome infatti si scrive Brusatte. Come si pronuncia invece? Come lo pronuncia lei il suo cognome?
So in America, I'm from the Chicago area and my family has lived there for over 100 years, so they came from Milano and Torino, but a long time ago. And they changed the name a little bit. They changed the spelling. It used to end in an I, now they change it to an E. So we pronounce it Brusati, but I know it's pronounced slightly different here and more beautiful here.
Beh, effettivamente io vengo dall'area di Chicago e la mia famiglia abita lì da oltre 100 anni. Erano originari di Milano e Torino, ovviamente erano emigrati molti anni prima. Comunque hanno cambiato proprio l'ortografia del cognome. La E finale in effetti non era una E, era una I, ma noi lo pronunciamo Brusatti, che però forse in italiano suona anche meglio.
Steve Rosati è un paleontologo decisamente affermato, nonostante la sua età, 34 anni, basti pensare che ha già scoperto 15 nuove specie di dinosauri. Lui vive e lavora in Scozia all'Università di Edimburgo ed è anche un volto televisivo abbastanza noto al pubblico anglosassone, perché partecipa spesso a programmi divulgativi, documentari della BBC, del National Geographic Channel. Insomma, è un paleontologo famoso e molto popolare. Noi l'abbiamo catturato in questi giorni durante la sua visita in Italia. Oggi pomeriggio alle 16.30 sarà all'Aula Magna del Rettorato dell'Università di Roma 3 per presentare il suo nuovo libro, Ascesa e caduta dei dinosauri, la vera storia di un mondo perduto. Un libro di grandissimo successo, segnalato proprio in questi giorni dal Times come il libro scientifico dell'anno, ed è un libro in cui racconta una quantità di ricerche sul campo, incontri, collaborazioni che hanno a che vedere con la ricerca dei dinosauri, dei fossili dei dinosauri, ma soprattutto io lo definirei un atlante, una mappa di luoghi. E tra poco allora daremo qualche coordinata per voi ascoltatori, per permettervi di fare le vostre domande a un vero cacciatore di dinosauri. Ma prima io vorrei chiedergli, lei descrive caverne in Polonia, colline nell'Algarve, nel sud del Portogallo, paesini sperduti nel Wyoming, c'è davvero di tutto, siti ricchissimi di scavi in Argentina, però c'è un luogo che più di tutti mi ha colpito. Non è poi così lontano, anzi per lei che lavora in Scozia, Edimburgo, è vicinissimo. È un piccolissimo museo sull'isola scozzese di Skye, che è calato in un paesaggio che lei dice sembra uscito da un romanzo di Tolkien. Un museo custodito da un personaggio che sembra anche lui appena uscito da un romanzo di Tolkien. Ce lo racconta.
Yes, this museum is called the Staffan Museum. It's one of my favorite places in the world, and the Isle of Skye is one of my favorite places in the world. I think it is one of the most beautiful places on Earth, this small island off the west coast of Scotland. And it's also the only place in Scotland where you can find dinosaurs, because it's the only place that has the right type of rocks that have dinosaur fossils. And these are rocks from the Jurassic period of time. There's a reason they call it Jurassic Park, because this was the time period when many dinosaurs lived. So in Scotland, we find the bones and especially the footprints that the dinosaurs left behind. And I work there with my friend, Doogie Ross is his name, and he runs this museum. But this is not a normal museum. This is not a national museum. This is a museum with only one room. This is a museum with no electricity, no toilets, nothing. It's just a museum he built himself. And he has collected fossils from across the island for over 50 years. So it's a really magical thing to work with somebody who has built his own museum. It's incredible.
C'era il Di Lorenzo.
Allora, sì, si tratta del museo che si chiama Museo Staffen, è un posto che si trova veramente sull'isola di Skye, che è uno dei miei posti preferiti, anche questo museo è uno dei miei posti preferiti. L'isola di Skye è veramente molto bella e devo dire che è una piccola isola che si trova vicino alla costa occidentale della Scozia ed è l'unico luogo dove è possibile trovare dei dinosauri. E proprio, perché ci sono appunto il tipo di roccia giusta che risale proprio al periodo del Giurassico. E in effetti, perché l'hanno chiamato Jurassic Park il film? Perché questa era l'epoca in cui vivevano tantissimi dinosauri. Quindi lui è andato lì alla ricerca appunto di ossa e impronte, e quindi è stato veramente fantastico poter lavorare con Dougie Rosses, che gestisce questo museo, che non è un museo diciamo normale, abituale come a quello a cui siamo abituati noi, né un museo nazionale. Ha un'unica sala, non c'è elettricità, non ci sono neanche i bagni, se è per questo, ma è un museo che lui si è costruito da sola, perché nel corso dei 50 anni ha raccolto tutti questi fossili e li ha messi in questo museo. Quindi è stato veramente fantastico, magico, poter lavorare con una persona che si è costruito un museo da solo.
E allora abbiamo sentito raccontare da Steve Busati di questo luogo affascinante sull'isola di Skye, e abbiamo sentito anche i tanti altri luoghi a cui faremo cenno nel corso della puntata, in cui ha dato la caccia ai fossili dinosauro. Buongiorno anche da Marco Motta. Magari anche tra chi ci ascolta oggi c'è qualche patito di fossili, anche se non vi sarà mai capitato di incontrare fossili di un tirannosauro, magari siete rimasti particolarmente impressionati da qualche luogo, da qualche museo in cui avete visto scheletri, ricostruzioni di dinosauri. Quindi raccontatecelo come sempre al 335-5634-296 o via social. Tra l'altro c'è già arrivato un messaggio al 335-5634-296 scritto da due giovani ascoltatori, Giovanni 5 anni e Luca 3 anni da Aosta, che vogliono sapere da Steve Brusatti se conosce il cartone animato Il treno dei dinosauri, penso che nell'edizione originale sia Dinosaur Train, e se gli piace.
Ok, ciao Giovanni, Luca. Ok, my brother's son is very young, 1 year old, named Luca, so it's a beautiful name. Dinosaur Train, yes, I know the show, and I'm friends with Dr. Scott, who's the man who presents the show, who's a very nice man. He's from Canada, and Dr. Scott is a famous paleontologist who's found many dinosaurs all over the world, and the dinosaurs that he's discovered, a lot of them have been dinosaurs with horns on their head, like Triceratops, these kind of dinosaurs, the big dinosaurs that ate plants. And these were the dinosaurs that lived with T-Rex. They were the dinosaurs that T-Rex would have hunted down. So I love Dinosaur Train, and I think it's wonderful to have a show like this for young children to teach so much about science. And I'm very happy that it is here in Italy. I did not know this, so that's wonderful.
Beh, devo dire sì, mi piace moltissimo. Il mio nipote, che ha circa un anno, che si chiama anche lui Luca, nome bellissimo, a lui piace molto Il treno dei dinosauri, quindi sì, conosco la trasmissione e conosco il dottor Scott, che è il presentatore di questa trasmissione. È un canadese, è una persona molto carina, un paleontologo molto famoso perché ha scoperto dinosauri in tutto il mondo, soprattutto dinosauri che avevano le corna, come i triceratopi, erano grandi e mangiavano piante e vivevano più o meno all'epoca del T-Rex, che sicuramente li avrà cacciati per procurarsi il cibo. Quindi a me piace moltissimo Il treno dei dinosauri, mi fa piacere che ci sia uno spettacolo, un cartone animato del genere che parla di scienza, e mi fa piacere sentire che è disponibile, che si può vedere anche qui in Italia.
E allora, prima di proseguire questa conversazione con Steve Brusatti, facciamo un salto indietro di 25 anni, quasi in quel periodo Steve Brusatti aveva l'età di Luca e Giovanni che ci hanno scritto. Abbiamo citato prima Jurassic Park, anche Steve Brusatti lo cita naturalmente nel suo libro Ascesa e caduta dei dinosauri. Ascoltiamo un frammento di una scena davvero adrenalinica di quel film.
Go, 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 let's go. Hey. Start the engine. must go faster.
Questa scena, un inseguimento del Tyrannosaurus Rex dentro Jurassic Park, appunto un film di 25 anni fa, la Jeep inseguita da questo bestione, però effettivamente spiega nel suo libro Ascesa e caduta dei dinosauri, uscito per UTET, spiega Steve Brusatti che un inseguimento tirannosauro contro Jeep non andrebbe proprio così.
Yes, so I love the film Jurassic Park. I was 9 years old when it came out. I remember seeing it in the cinema. And that scene was very scary. I think, like many people, I had nightmares about the T-Rex chasing down the Jeep. But yes, that scene is, I hate to say, but that scene is wrong. The T-Rex could not run so fast. It could only run maybe about 10 or 12 miles an hour, maybe 20 kilometers an hour. So still fast enough, but not so fast that it could chase down a Jeep. If you got up into third gear, you'd be okay, and you would escape the T-Rex.
Sì, è vero. Devo dire che a me è piaciuto moltissimo il film Jurassic Park. Avevo 9 anni quando l'ho visto e mi ricordo di averlo visto proprio in una sala cinematografica. E quella scena, la scena dell'inseguimento, era una scena veramente molto paurosa. E forse come molti altri ho avuto degli incubi riguardo a questo T-Rex che inseguiva questa Jeep. Però mi dispiace doverlo dire, questa scena è sbagliata perché il T-Rex non riusciva a correre così veloce. Poteva correre al massimo intorno ai 20 chilometri all'ora, che è abbastanza veloce, però sicuramente non abbastanza per tenere il passo con la Jeep. Bastava inserire la terza marcia con la Jeep e stavi al sicuro a quel punto.
Ora, le critiche a Jurassic Park, insomma, ne sono state fatte tante, sia al primo film, poi anche ai film successivi nella saga, dinosauri con le penne, dinosauri senza penne, insomma, ne abbiamo parlato tante volte anche da questi microfoni. Però Jurassic Park ha il merito di aver fatto appassionare intere generazioni di paleontologi. Allora, immaginiamo, Steve Brusatti, per un terribile istante che Jurassic Park non sia mai stato fatto. Lei oggi chi sarebbe?
Well, that's a very fun question to think about. I don't know. If I never saw the film, maybe I would never be a paleontologist. And I do love the film. And sometimes I do make small critiques about things like the Jeep scene or the lack of feathers on the dinosaurs. But mostly I love the movie. And it's entertainment. It's not a science documentary. And it was a very important movie because so many people all over the world learned about dinosaurs from this film. And for the science of paleontology, this was a game changer because it led so many people to want to study dinosaurs. And now I'm very happy because I've just become the new science consultant for the next Jurassic Park film. This will come out in 2021, the next Jurassic World. So I, of course, had to sign an agreement saying that I cannot tell the ideas for the new movie, otherwise I will be fired and sued. But I can say that there will be some amazing dinosaurs in the next film, and it's a real honor to be able to work with the filmmakers to help bring dinosaurs to the public.
C'era il Di Lorenzo, sì. La traduzione.
Questa è una domanda veramente divertente. Non lo so, se non avessi visto il film forse non sarei diventato un paleontologo. Devo dire che amo molto questo film e anche se ho fatto alcune piccole critiche riguardo appunto alla scena della Jeep e il fatto che i dinosauri non avessero delle penne, però il film mi piace moltissimo, mi è piaciuto moltissimo. D'altronde si tratta di intrattenimento, non è un documentario scientifico ed è stato un film molto molto importante perché ha portato molte persone, tantissime persone in tutto il mondo a voler imparare qualcosa in più riguardo ai dinosauri e ha portato, per la paleontologia è stato quello che noi chiamiamo un game changer, ha letteralmente cambiato le carte in tavola, perché ha spinto molte persone a voler studiare i dinosauri. Adesso sono molto molto felice perché sono diventato il consulente scientifico per il prossimo film della serie di Jurassic Park, che uscirà nel 2021, quindi il nuovo film di Jurassic World. Naturalmente ho firmato un contratto e quindi non posso rivelare le idee di sottostanti alla realizzazione del film, perché altrimenti rischio di essere licenziato o che mi facciano caso. Però quello che vi posso dire è che si vedranno dei dinosauri veramente straordinari, ed è stato veramente per me un grande onore poter lavorare con i cineasti.
Complimenti allora a Steve Rosati per questo incarico così emozionante. Noi naturalmente dopo la diretta drogheremo il nostro ospite e ci faremo raccontare tutti i segreti rispetto al prossimo film. Che cosa sappiamo però dei dinosauri adesso rispetto a come sono stati realizzati nel passato? Allora, noi sui nostri social network abbiamo pubblicato questa mattina un piccolo video di National Geographic in cui si mostra l'autopsia di un tirannosauro. Sono scene piuttosto splatter, quindi vi avviso, insomma, andatele a vedere solo se ve la sentite, perché c'è un sacco di sangue. Però la domanda è questa: come si ricostruisce oggi un dinosauro addirittura fino alle interiora, e quanta arbitrarietà c'è? In quanta percentuale potremmo sbagliare?
We have learned so many new things about dinosaurs over the last few decades, and this is really the subject of my new book. It's this new picture of dinosaurs. So we now know that dinosaurs were very successful animals. They ruled the Earth for over 150 million years. And of course, some of them were huge animals, but some of them are also small. And they were very smart, and they had very good senses, and they interacted with their world in a very advanced way. Now, we know a lot of these things from fossils, but there are many mysteries still about dinosaurs. There are many things we probably will never know because these animals lived so long ago. And what that means is when we do these kind of television shows like the T-Rex autopsy show on National Geographic, which was a crazy show. It was so much fun to take part in this show. But we built this life-sized model of a T-Rex, the bones, but also the muscles and the skin and the feathers and the organs inside. So the heart and the lungs and the brain and so on. A lot of that was based on fossils, what we have from fossils, but we don't have a fossil heart, for example, so we had to make an estimation. And so we looked at modern animals, and we looked at the relationship between how big the body is and how big the heart is, and that helped us predict how big a T-Rex heart was. And then we, you know, made the shape of the heart based on the heart of birds and crocodiles, which are the close living relatives of dinosaurs. So we don't know for sure some of these things, but at least for a good television show, I think we were able to make make something entertaining.
Beh, devo dire che negli ultimi decenni abbiamo appreso molte cose nuove riguardo ai dinosauri, e questo è proprio il tema di cui parlo nel mio nuovo libro. I dinosauri erano degli animali che hanno avuto un grandissimo successo perché hanno regnato nel mondo per 150 milioni di anni. Alcuni sicuramente erano molto grandi, ma altri erano di dimensioni decisamente più piccole, e erano molto intelligenti e avevano dei buoni sensi, interagivano con il loro mondo in modo molto molto intelligente. Queste sono tutte cose che abbiamo appreso dai fossili che abbiamo ritrovato, però ovviamente rimangono molti misteri aperti ancora, ci sono tante cose che non sappiamo e forse neanche sapremo mai. Quindi quando abbiamo realizzato questo programma televisivo dell'autopsia, sì, era un programma folle, vorrei dire, quello che abbiamo fatto è stato proprio di ricostruire un modello di dimensioni reali di un T-Rex, con le ossa, i muscoli, gli organi interni, la pelle, organi interni come il cuore, i polmoni, il cervello, e ci siamo basati proprio sui fossili per fare questo. Ovviamente non abbiamo trovato un cuore fossile, quindi abbiamo dovuto fare delle stime più o meno, quindi abbiamo preso come esempio degli animali moderni, per andare a studiare il rapporto fra dimensioni corporee e dimensione del cuore. E quindi abbiamo preso ad esempio, per la forma del possibile cuore del dinosauro, abbiamo preso ad esempio i coccodrilli o gli uccelli, che sono forse i parenti più prossimi. Ovviamente non sappiamo se siamo riusciti a indovinare le dimensioni, però per quanto riguarda questo spettacolo televisivo il risultato è stato uno buono e di intrattenimento sicuramente.
Lei ha citato, Steve Rosati, due grandi equivoci che ancora insomma, un po' affliggono il nostro immaginario sui dinosauri, due che sono più clamorosi degli altri, diciamo così. Uno è il fatto che i dinosauri fossero un po' una sorta di categoria animale che ha fallito, per in quanto si è estinta e quindi ha fallito. E poi il fatto che noi i dinosauri ce li immaginiamo ancora un po' come 3-4 esempi, ecco, i profani. Chi non studia dinosauri, chi non è paleontologo, ha in mente i dinosauri di Jurassic Park, il Triceratopo, il T-Rex, il Velociraptor, insomma questi qua. In realtà lei ha già fatto riferimento a una grandissima invece varietà di animali. Allora io vorrei soffermarmi un attimo su una sorta di secondo Atlante nell'Atlante del suo libro, cioè un momento in cui lei fa una mappa della varietà interna ai dinosauri, uno strumento che voi esperti usate per misurare la varietà interna a questa famiglia di animali. Se lei dovesse farci un esempio di un gruppo animale oggi vivo, esistente, non estinto, di animali altrettanto diversi al loro interno, che gruppo di animali possiamo citare per farci un'idea?
There are so many different types of dinosaurs, and I think everybody knows about T-Rex and about Brontosaurus and about Triceratops, but there are many other species. And right now, we are finding more new dinosaurs than ever before. So somewhere, somebody is finding a new dinosaur once a week on average now. So every year, this is 50 or more new species, including in Italy. There are new dinosaurs in Italy, and there will be new dinosaurs being announced from Italy soon, from what I hear. But also in Antarctica and New Zealand and Alaska and all kinds of places. And this is because there are so many young paleontologists all over the world looking for dinosaurs. It's women and it's men. It's people from China, Argentina, Brazil, from everywhere. And so we now know of over 1,500 species of dinosaurs, and they were probably very similar to the mammals or even the birds of today, because the birds of today did evolve from the dinosaurs.
Ovviamente di tipi di dinosauri ce ne erano tantissimi, ovviamente tutti conoscono il T-Rex, il Brontosauro, il Triceratopo, ma ce ne sono tantissimi di altre specie e oggi ne stiamo trovando molte specie nuove, quindi secondo alcuni che hanno fatto una stima viene scoperto un dinosauro nuovo ogni settimana, quindi questo significa circa 50 specie all'anno, anche qui in Italia, perché so che anche qui in Italia verrà annunciato il ritrovamento di alcune specie nuove di dinosauro, però sono stati trovati in Antartica, in Nuova Zelanda, in Alaska anche, e questo è dovuto al fatto che ci sono un gran numero di giovani paleontologi che stanno cercando proprio dei nuovi dinosauri in paesi come la Cina, il Brasile e tanti ancora, quindi significa che in totale finora possiamo contare circa 1500 specie, che sono molto simili a i mammiferi e agli uccelli che abbiamo oggi, uccelli che sono evoluti proprio dai dinosauri.
Siamo molto curiosi di ascoltare il dinosauro che sarà poi ritrovato in Italia, di cui avremo presto notizia, ma intanto tanti messaggi.
Stanno arrivando molti messaggi anche di racconti di passioni per i dinosauri intergenerazionali, come Claudio che racconta dello zio che era paleontologo all'Università di Pisa, che si occupava di microfossili e che trovò anche una balena nelle colline intorno a Volterra, ma racconta anche del nipote che ha 8 anni e conosce tutti i nomi dei dinosauri. C'è un ascoltatore, Gianni, che fa riferimento a quello che dicevamo prima, cioè all'esistenza, alla presenza di piume dei dinosauri, si stupisce, dice: ma insomma è davvero così? Come si è riusciti a stabilire che possedevano davvero delle piume?
We know for 100% certainty that many dinosaurs had feathers. And this is not a guess. This is not something that a crazy artist puts on the dinosaurs when she draws the dinosaurs. But we know this from fossils. We have thousands of skeletons of dinosaurs that also have fossil feathers on them. And most of these come from China. And these were dinosaurs buried by a volcano, almost like the people in Pompeii. So this is why the feathers were preserved. But these were discovered only in the late 1990s. So we've only known about them for 20 years. And Steven Spielberg did not know about them when he made Jurassic Park. So this is why there were no feathers on the dinosaurs in Jurassic Park. But for me, these are the most important new fossils that have been found in my lifetime. And I've been very honored to be able to work with some colleagues in China to study some of these new feathered dinosaurs. And a few years ago, we described a new species, a new raptor dinosaur, very close cousin of Velociraptor. We call it Zhenhuanlong, and it has feathers, and it even had wings. So it is a dinosaur that really looks like a bird. It is a dinosaur that has almost evolved into a bird.
Beh, noi sappiamo che molti dinosauri avevano le penne, le piume, e lo sappiamo al 100% questo. Ovviamente non stiamo facendo, non è una cosa che stiamo indovinando, non è neanche dovuta a un'illustrazione fatta da un artista folle, ma lo sappiamo proprio dai fossili che abbiamo ritrovato. Abbiamo ritrovato migliaia di scheletri fossili con piume fossili e la maggior parte sono state ritrovate in Cina e perché questi fossili erano ricoperti da la lava vulcanica, come un po' quello che è successo a Pompei, e quindi le penne si sono mantenute, si sono conservate, e quindi questa è stata una scoperta che è risalita verso gli anni 90, quindi quando Steven Spielberg ha realizzato Jurassic Park ovviamente non ne poteva sapere nulla di questo, però per me questo rappresenta forse il ritrovamento fossile più importante della mia vita, perché ovviamente è una cosa molto importante e mi ha permesso anche, ho avuto anche l'onore di collaborare con alcuni cinesi, colleghi cinesi, e per studiare questi dinosauri con le penne, e ne abbiamo descritto una nuova specie che si chiama Zhenhuanlong. Era un dinosauro che aveva le piume ma anche le ali, quindi era veramente l'evoluzione, era un dinosauro che era evoluto in un uccello.
Siamo quasi in chiusura, ma abbiamo il tempo di fare un breve commento su un episodio secondo me importante. Nel giugno di quest'anno è stato battuto per più di 2 milioni di dollari a Parigi lo scheletro di un dinosauro di una decina di metri, un dinosauro misterioso, apparentemente neanche si sapeva bene a che specie appartenesse, se fosse una nuova specie, ed è finito in una collezione privata. Che cosa pensa di questo, Steve Brusatti?
I think when this happens, it is very sad if a dinosaur is sold and it's put in somebody's house or somebody's private collection. I think sometimes this is legal. If the dinosaur is found, say, in America on somebody's land, you can sell it. Sometimes it is illegal. If there is a dinosaur from Mongolia or China up for auction, that is illegal. You cannot sell that. But regardless, I do think it is sad when you have a dinosaur that does not go into a museum for the public to see. I think it would be like if the Mona Lisa or the Last Supper was purchased by a rich person and nobody could ever see it, and that would be a shame.
Purtroppo quando accadono cose del genere è sempre molto triste. Quando appunto un dinosauro viene venduto e entra a far parte di una collezione privata o entra in una casa privata e non è possibile più vederlo. Alcune volte questo è possibile, è legale, per esempio negli Stati Uniti, ma se appunto viene ritrovato in Cina o in Mongolia è assolutamente illegale. Però per me rimane una cosa molto triste, perché significa che il dinosauro non può essere messo, collocato all'interno di un museo e quindi godibile, fruibile dal pubblico. sarebbe un po' come una persona molto ricca e facoltosa che acquista la Gioconda o l'Ultima Cena e quindi nessuno ne può ammirare queste opere più.
Grazie a Steve Rosatti, paleontologo all'Università di Edimburgo, autore di Ascesa e Caduta dei Dinosauri, uscito in italiano per UTET, e grazie a Charles Di Lorenzo che l'ha tradotto per